Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Purtroppo per cantare il dolore bisogna prima provarlo, e questo è il guaio. Ma è successo un miracolo, perché dopo tanti anni di manicomio, un bel giorno mi sono svegliato e ho detto: ma cosa faccio qui dentro? E sono uscita. Io non voglio pensare a quando mi hanno tolto i figli, ma il Magnificat nasce proprio di lì, quando me li hanno rubati praticamente, dicendo che non ero una brava mamma. Io mi lascio più invadere da quello che è un'ispirazione, che è una visitazione divina. Le parole che dico io le sento nel cuore. L'amore è intelletto per me, è intelligenza. Dovunque il guardio giro, immenso Dio ti vedo. Credo che sia dappertutto, anche negli angoli meno belli della casa. Pensiamo alla stalla di Betlemme, alla povertà di Maria. Pensiamo che tutto può diventare meraviglioso se noi lo guardiamo con degli occhi che fanno il miracolo di cambiare una cosa brutta in bella. Questo è l'amore. Di notte, quando il tempo assottiglia le tenebre e l'uomo dorme, avvinto dalla solitudine, Cristo conosceva la voce della luce della profezia. Egli vedeva il Calvario come una punta di diamante e una gemma assoluta. Egli sapeva che per conoscere il Padre doveva conoscere il Figlio, sapere di se stesso ciò che l'uomo non sa, che era un martire, che era un debole assoluto, che era un cencio di dolore, che sarebbe diventato una morbida stola ai piedi di una madre divina.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Colangeli in console, Maria Serena Tullio ed Efar Ormanson in regia, io sono Fabio Colagrande. Ringraziamo subito padre Vito Magno per questa intervista ad Alda Merini, registrata nel 2006. Alda Merini, che si è spenta ieri a Milano a 78 anni. La Merini era considerata una delle più grandi poetesse del Novecento, era ricoverata all'ospedale San Paolo del capoluogo lombardo nel reparto di oncologia. Era nata proprio a Milano il 21 marzo del 1931. Del 1953 la sua prima raccolta di poesie, La presenza di Orfeo, edita da Schwarz. Aveva pregato i medici dell'ospedale San Paolo, la Merini, un ospedale che da anni l'aveva in cura, di predisporre tutto quanto riguardava la comunicazione della sua morte. Le sue condizioni, a quanto si è appreso, si erano aggravate circa 3 giorni fa. La camera ardente per la poetessa verrà allestita nella sala Alessi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, probabilmente domani. I familiari della poetessa hanno accolto positivamente la proposta del sindaco Moratti di ospitare in comune la camera per la veglia funebre. Ogni volta che le telefonavo mi dettavo una poesia al telefono, era un fiume inarrestabile, ha ricordato la dottoressa Luisa Anzaghi, dirigente del Comune di Milano che si è occupata di lei per decenni. L'ho sentita regolarmente per anni, ha detto, l'ultima volta pochi giorni fa e mi sembrava stesse bene, anzi mi ha detto che era molto impegnata, aveva un sacco di progetti. Il Comune di Milano ha seguito per anni la Merini, che in certi periodi della sua vita si era ridotta a un vero e proprio stato di indigenza. Per lei, come ricorderete, era stata chiesta anche l'applicazione della legge Bacchelli e la Merini aveva ottenuto un vitalizio. Soffriva molto, racconta ancora la signora Anzaghi, perché pensava di essere stata inadeguata come madre. In realtà era una donna tenerissima e parlava continuamente delle figlie del bel nipotino. Il presidente della Repubblica Napolitano ha espresso il commosso rammarico per questa grave perdita della cultura italiana, viene meno una ispirata e limpida voce poetica, ha detto, mentre il ministro della cultura Bondi ha espresso il suo cordoglio per la morte della poetessa, sottolineando come il suo stile appassionato quanto sregolato è stato in grado di raccontare la vita e l'amore ai limiti della follia, ma sempre con una lucidità di fondo mista ironia che le ha permesso di sopravvivere anche alle tragedie personali più laceranti. Ricordiamo ricordiamo la sua produzione anche di poesia mistica, di poesia sacra, molto vasta, molto ampia. Tra tutti ricordiamo il Magnificat, un incontro con Maria del 2002, e diversi testi pubblicati con l'introduzione di Monsignor Gianfranco Ravasi, oggi presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Ma salutiamo al telefono, per un primo ricordo di Alda Merini, Monsignor Dario Viganò, presidente dell'Ente dello Spettacolo, docente di comunicazione alla Pontificia Università Lateranense. Monsignor Viganò, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
Ecco, io ricordo a chi ci ascolta che lei, quando prestava servizio presso l'ufficio delle comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Milano ai tempi del Cardinal Martini, ha avuto diverse occasioni per incontrare Alda Merini. Che ricordo ne ha?
Un ricordo che un po' traspare da quanto è stato detto poc'anzi, cioè io abitavo proprio sull'alzare del Naviglio Grande, lei abitava sulla ripa, cioè sull'altra parte del Naviglio, quindi eravamo un po' di rimpettai di casa, e capitava che con leggerezza e improvvisazione entrava in questa chiesa, iniziava a parlare e con la stessa leggerezza e improvvisazione se ne andava. Era una donna veramente appassionata, straordinaria. La dottoressa ricordava, la dottoressa del San Paolo, che ogni volta che la chiamava al telefono dettava una poesia. Io credo che l'Alda Merini, soprattutto nella parte appunto dopo la liberazione del manicomio, dopo il momento difficile del superamento, di sublimazione insomma di questa tragica esperienza, tutta la sua vita e tutte le sue parole siano state poesia.
Ecco, quale tipo di rapporto con il sacro aveva la Merini dal suo punto di vista?
Ma come poteva essere di una donna straordinaria così, talmente appassionata che è sempre tutto all'eccesso. Certamente ricordo la tenerezza, la cura che aveva nell'affetto per il suo parroco, Don Carlo Sironi, un uomo che io ricordo già avanti negli anni, un uomo coltissimo, laureato in lettere in cattolica, un uomo che tutti i giorni leggeva dalla prima all'ultima parola il giornale, un uomo molto sapiente. Ecco, con lui l'Alda Merini aveva un rapporto di grande stima, però certo, sempre mai nei criteri dei rapporti normali, cioè tutto l'eccesso, tutto o in eccesso o in sottrazione, o era sempre da lui o non c'era per mesi. Ecco, una donna così, una donna dove passione, follia molto spesso diventavano anche sinonimi di santità, di ricercatezza del mistero, e d'altra parte appunto le sue poesie del Magnificat sono veramente delle carezze di presenza di Dio, le sue parole si rincorrono mentre fluiscono e fluivano dalla sua bocca come una corsa di angeli, insomma.
Ecco, Alda Merini, lei lo ricordava, Monsignor Viganò, lo si ricorda molto in queste ore, aveva trascorso una esistenza punteggiata da esperienze molto dolorose, quella del matrimonio con la perdita poi del marito, quella del manicomio, si parla degli elettroshock, lei stessa, la sentivamo poco fa al microfono di Padre Vito Magno, ricordare quando le furono tolti i figli per essere rinchiusa appunto nel manicomio, eppure lei lo diceva, nella sua poesia c'era questa leggerezza. Cosa era diventato il dolore nella scrittura della Merini?
Ma il dolore era tanto profondo quanto leggere e dense di senso le sue parole. Credo che sia stata proprio la tragicità di quell'esperienza a rendere le sue parole così consolanti. Ed è vero quanto sentivo nel servizio che è andato in onda prima, già dalle prime volte lei veniva, mi regalava le sue aforismi, le sue poesie con le sue dediche, sempre però parlava delle sue figlie, le aveva nel cuore. Diciamo che la tragedia, l'esperienza tragica del manicomio non è riuscita a soffocare l'esplosione di speranze, di dolcezze di una donna che poi è stata straordinariamente amante della sua città. È vero che il comune mette a disposizione la camera ardente con il beneplacito dei suoi familiari, ma i familiari della Merini sono tutti milanesi, tutti la conoscevano, la vedevano passeggiare per queste viuzze attorno al Naviglio, e veramente la sua casa, come ricordava lei stessa, è una casa sulla ripa che è intrisa di storia. Prima si ricordava addirittura che ha passato alcuni momenti di indigenza quasi, e questo è vero. Io ricordo quando sono andato qualche volta a casa sua, una casa stralunata, pure quella però densa di vita, di memoria, mai sistemata, cioè appunto una casa non di quelle asettiche dove tutto è in ordine, ma di quelle dove ogni piega, ogni grammo di polvere ha un ricordo di un rapporto, un ricordo di un tempo, un ricordo di una visita.
Ecco, tra poco, a fine novembre, il Papa incontrerà gli artisti nella Cappella Sistina, si parla proprio dell'arte come linguaggio che porta verso la trascendenza. Questo è il caso di una scrittrice che non possiamo definire tout court cattolica assolutamente, ma una scrittrice che sicuramente ci aiuta con i suoi versi a guardare verso il cielo.
Ma assolutamente sì, anche perché credo che queste categorie siano sempre molto difficili, dire se un poeta è cattolico o non è cattolico. La poesia, proprio per la sua natura, spalanca verso qualche cosa d'altro, ed è proprio lo sguardo, l'ascolto, la parola di chi la proferisce che ne orienta la direzione verso Dio oppure verso altro.
Grazie per questo ricordo, Monsignor Viganò.
Grazie a voi.
Ringraziamo Monsignor Dario Viganò, presidente dell'Ente dello Spettacolo, docente di comunicazione alla Lateranense, alla Pontificia Università Lateranense qui a Roma, che ha ricordato con noi gli anni in cui, lavorando presso il Servizio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Milano, ha conosciuto Alda Merini. Ma noi restiamo a Milano per cercare di inquadrare la scrittura di Alda Merini nella storia della poesia del Novecento. Con noi c'è Gilberto Finzi, poeta e critico letterario. Ben trovato, Finzi, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Io ricordo che Gilberto Finzi ha curato l'opera omnia del premio Nobel Salvatore Quasimodo, numerose riedizioni dei classici, dagli Scapigliati a Fogazzaro, un poeta, un critico letterario milanese. Le chiedo, Finzi, cosa ha rappresentato proprio la scrittura così originale e irregolare anche della Merini nel panorama poetico del secondo Novecento?
La Merini l'ho incontrata la prima volta, devo dire, incontrata metaforicamente nell'antologia di Spagnoletti. Mi sono ricordato che l'antologia di poesia contemporanea 1909-1949, curata da Giacinto Spagnoletti per Guanda, che ora è stato uno dei primi incontri con la poesia anche miei, portava Alda Merini come ultimo nome. L'ho letta e al momento tutto si è fermato lì. Tutto si è fermato lì perché le strade della poesia sono particolari. Successivamente la Merini è stata abbastanza in silenzio dopo il primo volume pubblicato da Schwarz, La presenza di Orfeo del 53, non è stata in silenzio parecchio perché, come tutti sanno, ha avuto una vita travagliata dai ricoveri, diciamo ospedalieri, diciamo manicomiali. Una vita travagliata che è stata che l'ha posta ai margini della società poetica. Il suo exploit si può datare dagli anni Ottanta praticamente. Dagli anni Ottanta ad oggi non ha fatto altro, per forza, che mettere in versi la fatica di vivere, appunto la sua vita travagliata. Una certa importanza ha avuto per lei la visionarietà, una visionarietà che a volte sconfinava, mi riferisco alla cronaca, a quello che ho letto sui giornali, a quello che si diceva anche tra amici e colleghi di letteratura, visionarietà che la portava a dubitare delle altre persone, a sospettare di essere perseguitata dagli editori, ma anche, per esempio, perseguitata dal portinaio. Ricordo una polemica che ha fatto riguardo all'ascensore della sua casa, che non poteva averlo per determinati motivi, ma che insomma si riversava tutto sulle altre persone e sulla città che secondo me Amerini non ha mai amato, come non l'ho amata io, ma io non sono nato a Milano, sono nato in un'altra città, quindi mi considero un immigrato. E questa visionarietà però l'ha sempre portata a una poesia un po' esaltata nelle parole e nei fatti. Alda Merini è sempre stata dalla parte della tradizione, dalla parte del verso facile e comprensibile, in un certo senso. Non ha mai conosciuto la sperimentazione, mi riferisco al gruppo 63, mi riferisco alle sue frequentazioni per esempio di Giorgio Manganelli, che il gruppo 73 è stato un esponente di vigore e di valore, e diciamo poesia tradizionale dove una certa, secondo me, facilità faceva sì che fosse un po' il verso fosse un po' rilassato, come dire, non vorrei entrare in particolari tecnici che sono sempre difficili parlando brevemente, soprattutto di poesia. Devo dire che lei ha scritto centinaia, migliaia di poesie, scriveva continuamente, e questo scrivere continuamente, secondo me, a volte non va a vantaggio della poesia, va a vantaggio della spontaneità, delle cose che si dicono, della vita corrente, naturalmente. Ma nonostante tutto, io trovo in lei una certa facilità. Un critico scrive questa mattina che lei scriveva forsennatamente, usa questo avverbio, forsennatamente, forse eccessivo, però ricordiamo che lei ha avuto prima di tutto successo di pubblico che è stato anche propiziato dalle vicende della sua vita, in quanto lei molte volte menzionava il manicomio, l'elettroshock che secondo lei avrebbe avuto, secondo alcuni altri non le avrebbero somministrato, e di questo faceva poesie, faceva vanto. Quindi lo strazio veniva ridotto naturalmente dalla volontà di descriverlo come ha fatto, come ha provocato la sua poesia, che effettivamente nasce dallo strazio, dalla vista travagliata, ma dove questa visionarietà è un'immaginazione che, sbagliando molti critici, qualche critico ha messo in relazione alla visionarietà di Campana, ma direi veramente diversa. Quella di Campana, fra l'altro, era anche molto verbale, molto espressa con la forza della parola, mentre molte volte la forza della parola cade un po' nella poesia della Merini. Bisognerebbe parlare del rapporto erotico-mistico, perché la sua poesia, la sua prosa, le sue storie che sono dei ricordi personali, sono veramente esaltate da un certo erotismo, e nello stesso tempo questo erotismo ha un che di mistico. Stamattina leggevo sul Corriere la poesia riportata Apocalisse, che è un brano tratto dal poema inedito Apocalisse del 2007, su uno spunto di Monsignor Gianfranco Ravasi. Dice di questo Apocalisse, partendo da Gerusalemme: da te escono fiere inesistenti e sono le belve della mia passione. Questo le belve della mia passione può veramente isolare e dire che cos'è la poesia della Merini. Continua: la terra non conta niente di fronte all'esaltazione divina. Ecco, questo erotismo, a volte di maniera, diventa in realtà un misticismo in cui lei esalta e si esalta di fronte al tutto, insomma, al tutto, a Dio, alla religione rivelata, eccetera.
Io ringrazio molto Gilberto Finzi, poeta e critico letterario, nato a Mantova, ma sì, milanese d'adozione, che ha voluto ricordare Alda Merini. Devo dire, la ringrazio anche per un ricordo che è stato sincero, non esente anche da critiche, come collega poeta, e per questo ancora più vero. Grazie, buona giornata.
Grazie,
Finzi.
Una grande, arrivederci.
E siamo così al termine di questa puntata di Al di là della notizia del 2 novembre 2009, durante la quale vi abbiamo proposto un ricordo di Alda Merini, la poetessa milanese scomparsa ieri nella sua città. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta.